Grazie. Allora, io chiaramente ringrazio Laura anche perché sono continui gli spunti che personalmente sto chiaramente rilevando, come immagino anche tutti voi. La mia proposta iniziale, io ho fatto veramente quest'anno anche i salti mortali perché il 19 era la scadenza per il riscontro, la circolare sulla funzione pubblica. Io credo poco prima di mezzanotte ho spedito, veramente rubando tempo ad altro, considerato anche l'orario, e devo dire sono anche molto felice di vedere che molte delle osservazioni che erano nelle tue slide sono nelle mie osservazioni. Tra l'altro si è ripresentato il problema del famoso testo unico, che non è un testo unico, perché quello che tu hai rilevato sulla pluralità di norme sulla trasparenza che prevedono distinti accessi dovrebbe comunque trovare un coordinamento, a mio avviso, espresso in qualche modo, perché non possiamo dare per presupposto nulla, né il discorso della legge speciale sulla legge generale, perché in questo caso, se è un principio costituzionalizzato, a mio avviso andrebbe chiaramente rivisto tutto quello che è stato fatto in passato. Quindi in mancanza rimangono fantomatici, come fantomatico l'accesso alle banche dati, perché se le banche dati siamo noi a censirle, a dire quali, diventa anche complicato capire che c'è dell'altro al quale chiaramente non potremo mai fare accesso. Comunque, evidenziavo anche un'altra cosa che forse al momento non è ancora emersa. Io dalla lettura di quest'ultima circolare mi è parso di capire che sia stato individuato quasi anche una sorta di accesso privilegiato, io l'ho identificato in questo modo, perché c'è una sottolineatura non trascurabile sul fatto che le associazioni, le ONG in particolare, i watchdog, quindi soggetti che hanno capacità di influenzare l'opinione pubblica, possano fare istanze di accesso che vanno curate maggiormente da parte di chi le riceve. Allora, perdonate la parola che userò, ma io lo trovo scandaloso, perché la caratteristica del FOIA è che ci tratta tutti allo stesso modo. Se viene meno questa caratteristica, stiamo parlando di altro. Quindi non mi sembra strano che chi ha capacità di influenzare l'opinione pubblica sia trattato diversamente, però non chiamiamo la legge FOIA. Parliamo veramente di qualcos'altro. Allora, io adesso passo la parola a Benedetto Ponti, ora lo introduco. Due soltanto rilievi di carattere tecnico. Tra un po' diffonderemo il risultato del questionario, in realtà sono tre domande tramite l'applicativo, però vi ricordo anche che potete porre domande ai nostri chiaramente interlocutori di oggi. Se volete potete usare Twitter con l'hashtag ForumPA17 collegato all'hashtag FOIA, quindi usateli entrambi, noi li recuperiamo se c'è qualche domanda, comunque più tardi eventualmente raccoglieremo domande anche da parte vostra. Allora, Benedetto Ponti, dicevamo, professore associato di diritto amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia. Benedetto, se non ricordo male, tu forse hai scritto il primo commentario alla nuova normativa sulla trasparenza. Io ricordo chiaramente di averlo letto, e quindi chiaramente anche qualche tua osservazione sui tanti rilievi emersi oggi.
No, e questo è scarico, quindi. Intanto grazie per questo invito. È già, come dire, la mia scaletta è quasi completamente saltata. Queste semmai le mettiamo dopo, perché vorrei provare a reagire a un po' di cose che ho sentito prima di provare a spezzare una lancia su una questione abbastanza particolare. Il nostro presidente, scusa, io sono un po' accademico, faccio così, presidente della sessione, ci ha chiesto se per caso questa scelta del FOIA non fosse un po' esterofila, come dire, andiamo a cercare modelli altrove, eccetera. Poi però, quando ha dovuto usare una frase un po' a effetto, l'ha presa da Obama. Allora, come dire,
l'ho recuperata dall'altra.
Benissimo, benissimo. Questo mi serve a due finalità. La prima, l'amministrazione Obama si è aperta con una direttiva alle amministrazioni sull'open government e si è chiusa con il Congresso, che ha approvato una importante modifica del Freedom of Information Act del 66, tra l'altro introducendo o mettendosi sulla strada del nostro modello della pubblicazione obbligatoria. Negli 8 anni tra questi due eventi, l'amministrazione Obama si è caratterizzata come una delle più riservate se non segrete delle ultime amministrazioni, comprese quelle repubblicane. Per cui attenzione ai santini laici. Primo punto. Secondo punto. Non si tratta tanto di fare della esterofilia, ma di cercare di capire che tipo di effetto può avere questo tipo di meccanismo che abbiamo adottato per l'implementazione del diritto a conoscere nel nostro ordinamento, perché il nostro ordinamento, le sue caratteristiche proprie, ce le aveva e non ci piacevano. L'accesso documentale della 241 del 90 ha resistito in modo granitico a qualsiasi tentativo di modifica. Io ricordo perfettamente che nel 2005 addirittura siamo tornati sulla 241 e invece di aprire abbiamo stretto. E non è che internet nel 2005 non esisteva, non è che il reperimento e la pubblicazione dei dati erano gli stessi del 90, per cui qualcuno poteva accampare la scusa, perché quella è stata una scusa dell'eccessivo costo del diritto di accesso. Il mondo non era più quello e noi nel 2005 abbiamo scritto nella 241 che il diritto di accesso non si poteva utilizzare a scopo di controllo generalizzato. Per cui il nostro modello ce l'avevamo e non andava bene ai fini del diritto a conoscere il cittadino. Lasciatemi dire, certo, il decreto 33 quella situazione l'aveva cambiata in maniera abbastanza profonda, perché gli obblighi di pubblicità realizzavano immediatamente il diritto a conoscere di un numero significativo di informazioni, che tra l'altro si aggiungevano a informazioni che già dovevano essere pubblicate dalle amministrazioni. Però ricordiamoci anche che quel modello, per quanto più immediatamente fruibile, garantiva la conoscibilità delle informazioni che il legislatore decideva che fossero conoscibili. Altrimenti non capiamo a che serve il FOIA. Il FOIA serve a fare in modo che io cittadino, visto che ci chiedi da che parte ci vogliamo mettere, ecco, adesso io cittadino scelgo quale informazione voglio conoscere e l'amministrazione servizio me la fornisce. Lasciatemi sottolineare questo punto, che non è mai sottolineato abbastanza. La nostra Costituzione, come le Costituzioni di quasi tutti i paesi liberal-democratici, garantiscono la libertà di informazione, che è una cosa meravigliosa, ma ha un limite fondamentale. Gli altri cittadini, essendo liberi di informare e informarsi, sono anche liberi di stare zitti. Noi gli chiediamo una cosa e loro non ce la dicono. Chiediamo una cosa a un'impresa e l'impresa, a meno che non sia obbligata in modo specifico, esempio, tutela del consumatore dal punto di vista della qualità dei cibi, non è tenuta a darcela. Nell'ordinamento c'è un unico soggetto che è potenzialmente obbligato a dare tutte le informazioni che ha a disposizione, che è l'amministrazione, che svolge questo ruolo specifico e insostituibile. Allora, siccome questa potenzialità c'è, ci mancava lo strumento per costringere, per rendere effettivo questo diritto a conoscere. E quindi non è tanto una questione di va bene, andiamo a guardare altrove. No, ci serviva un modo per costringere l'amministrazione ad assolvere a questo compito di servizio, un patrimonio pubblico reso disponibile al soggetto titolare di quel patrimonio, cioè il cittadino. Ecco, adesso possiamo mettere le slide. Grazie. Lasciatemi spezzare una lancia per il criterio del pregiudizio concreto, che è proprio una di quelle cose che viene accusata di essere stata presa di peso da i modelli del Freedom of Information Act di origine anglosassone, trapiantato nel nostro ordinamento e come tale, come dire, un po' spaesato. Sì, in effetti è vero, è un po' spaesato. È un male? Cioè è necessariamente un male il fatto che un istituto non propriamente della nostra tradizione giuridica venga preso a modello? Io vorrei provare a sottolineare alcuni elementi. Il pregiudizio concreto, questa cosa che la società civile è riuscita a ottenere che fosse messo nella legge, perché ricorderei che la versione del decreto legislativo del 20 gennaio diceva pregiudizio, punto. Poi abbiamo fatto tutti quanti, ciascuno con la voce che aveva, un po' di chiasso e anche sulla base delle indicazioni del Parlamento, il governo ha scritto pregiudizio concreto, che sembra una parolina, ma cambia tutto in modo radicale, perché il pregiudizio concreto costringe tutti, l'amministrazione, i cittadini, i politici, vedremo i giudici, a fare i conti con le informazioni come dimensione relazionale, l'informazione e gli interessi. L'informazione e gli interessi che sono favoriti, pregiudicati, promossi oppure no dalla sua pubblicazione o dal fatto, dalla sua disponibilità o dal fatto che quella informazione resti non disponibile, resti riservata. Perché lo fa questo elemento? Perché la concretezza collega il momento della eventuale disponibilità, della disclosure, del momento in cui a fronte di una istanza di accesso l'amministrazione tira fuori l'informazione, con gli effetti provocati dal fatto che quella informazione è resa disponibile. Con gli effetti in quel momento, con le condizioni date in quel momento, con gli interessi così come sono costituiti, quelli pubblici, quelli privati, quelli collettivi. Cioè costringe tutti noi a smettere di pensare alle informazioni come qualcosa di astratto, come qualcosa di chiuso in una stanza, non relazionato con la realtà, e a inserirlo invece nella trama delle relazioni tra i soggetti pubblici, tra i soggetti pubblici e privati, tra quelli privati. Questa sì che è una rivoluzione dal punto di vista culturale. A mio parere è una rivoluzione dal punto di vista culturale positiva. E quindi dobbiamo guardare a questa novità in modo positivo. Certo che ci vorrà del tempo perché questo meccanismo diventi una prassi consolidata. Rispetto a questi, adesso arrivo al punto, ma rispetto a questi monitoraggi di cui in queste settimane cominciano a venire fuori i primi dati, quello di diritto di sapere, adesso quello della funzione pubblica, eccetera, vorrei fare solo due considerazioni. Il primo, non mi stupisce che molte amministrazioni o non rispondano o facciano tardi. È una bella novità, non mi sarei aspettato niente di diverso. Cioè, il fatto che il diritto di sapere ci dice che 50% del 60% delle amministrazioni entro i 30 giorni non ce la fa a rispondere, insomma, me lo aspettavo, non mi aspettavo niente di diverso. È molto presto per fare una valutazione di come stanno andando le cose, è veramente molto presto. E quindi ci andrei un po' cauto con i bilanci, è un tantino presto per fare bilanci, è semmai sarebbe il momento di vedere come stanno andando le cose. Adesso proverò a dire su questo un paio di cose. La questione del pregiudizio concreto, e provo a dire a Vital Bazzolini perché non sono d'accordo con quello che ha detto, quantomeno rispetto alle linee guida dell'ANAC, direi che le linee guida dell'ANAC hanno fatto esattamente quello che la legge chiedeva loro di fare, cioè non sono andate ultra vires, sarebbero andate ultra vires se non avessero fatto questo mestiere, almeno questo, cioè almeno dire alle amministrazioni come fare a applicare il test del pregiudizio concreto. Quel cuore lì, quel pezzo lì è forse l'unico pezzo necessario di tutte quelle lunghissime, un po' faticose linee guida. Quello non poteva non esserci. E non poteva non esserci perché questo, adesso io non so quanti qui dentro che lavorano nell'amministrazione abbiano già avuto esperienza di una richiesta di accesso civico generalizzato e si siano messi a vedere che cosa le linee guida dicevano loro di fare. In effetti sono troppo lunghe e quindi il punto operativo sfugge, perché uno alla terza pagina già si è perso e invece le cose fondamentali stanno a un certo punto, forse andavano pubblicate solo quelle. Va bene. Ma secondo me le cose fondamentali sono queste, e cioè che le linee guida dicono alle amministrazioni, indicano alle amministrazioni una motivazione tipica per rispondere alle domande di accesso generalizzato. Cioè l'amministrazione non è abbandonata al confronto con gli interessi pubblici e privati dell'articolo 5 bis, ma è accompagnata a come ragionare per verificare se esistono le condizioni per negare l'accesso, e le condizioni sono queste. occorre identificare qual è l'interesse pregiudicato, non l'interesse pubblico. Quale interesse? Quelli pubblici, articolo 5 bis comma 1, quelli soggettivi privati, articolo 5 bis comma 2. Poi bisogna verificare e dimostrare che c'è un nesso di causalità, e cioè dire: se io tiro fuori questa informazione, ci sarà questo pregiudizio a quell'interesse che ho individuato. E guardate, questa cosa non è mica facile, eh? Non è una banalità. Individuare qual è la causa che connette la divulgazione dell'informazione con il verificarsi del pregiudizio. Non è affatto banale. Terzo punto. Qui, come dire, le linee guida forse sono andate un po' in là, perché dicono anche che il pregiudizio così identificato deve anche essere probabile, cioè devono essere maggiori le probabilità che si verifichi piuttosto che non si verifichi. Dimostrare questo è veramente complicato, si tratta di, semmai, di argomentare, però è chiaro che questo costruisce un percorso, un test. Cioè l'amministrazione non è abbandonata, va bene, adesso che cosa mi invento? E tra l'altro da questo punto di vista succede che poi le amministrazioni si inventerebbero varie cose, cioè indicare una gabbia un pochino più stretta è un modo per evitare che le amministrazioni adottino soluzioni di carattere emulativo per fare in modo di non tirare fuori le informazioni. Allora, io questi elementi, in particolare il fatto che ci sia una motivazione tipizzata e il fatto che, ma questo l'ho già sottolineato, che la valutazione vada fatta con riferimento al momento attuale, al momento in cui viene fatta la richiesta, la contestualizzazione nel tempo e nelle condizioni date, sono elementi molto positivi. Perché? Punto. Primo, le amministrazioni sono dissuase, comunque è contenuto il rischio, viene contenuto il rischio dell'adozione di comportamenti di carattere meramente emulativo. È più difficile negare le informazioni soltanto perché le si vogliono negare. Bisogna trovare delle buone motivazioni. Perché sulla base di questa gabbia motivazionale, potranno maturare prassi più omogenee. Cioè, siccome il percorso è quello da seguire, sarà più difficile per le amministrazioni costruire e applicare prassi molto divergenti tra loro. Prassi molto divergenti che sono un bel rischio per il diritto a conoscere, perché se dovessero invece maturare prassi diversificate, a seconda dell'amministrazione a cui mi rivolgo, avrei una determinata informazione oppure no, che non sarebbe un bel vedere. Prassi omogenee senza però che questo pregiudichi uno dei fattori più interessanti del FOIA come strumento per la garanzia del diritto a conoscere, che è il fatto che è uno strumento preciso. È uno strumento attraverso il quale è possibile costruire il limite tra ciò che legittimamente non è conoscibile e ciò che legittimamente deve esserlo in modo più preciso in riferimento alla singola informazione. Da questo punto di vista, il ritorno sui vantaggi del FOIA. Uno dei limiti della pubblicazione obbligatoria che ne impedisce la capacità di essere lo strumento satisfattivo a 360 gradi del diritto a conoscere è il fatto di essere rigida. Cioè il fatto di non poter soddisfare in modo esaustivo le informazioni, il diritto a conoscere, perché è uno strumento di fruibilità troppo rigido, appunto perché ha quelle modalità applicative che conosciamo. La richiesta di accesso civico e l'applicazione caso per caso delle eccezioni, invece, consente una individuazione del limite molto più precisa. E da questo punto di vista, l'indicazione metodologica di come fare a verificare se questo limite deve valere oppure no, tiene insieme l'esigenza di prassi omogenee e dall'altra consente alle amministrazioni di effettuare quella valutazione effettivamente caso per caso. Io sono contento che la circolare della funzione pubblica abbia scritto il principio di preferenza per il diritto all'accesso piuttosto che rispetto al diniego. Come dicevi tu, citando Obama, nel dubbio pro trasparenza. Benissimo. Allora, una volta che hai stabilito il criterio del pregiudizio concreto e lo hai riempito di questi contenuti, il principio di preferenza era nelle cose. Lo dovevi dimostrare che c'erano le condizioni per negare. Se non riuscivi a dimostrarlo, accesso. La seconda considerazione, questa sulla circolare della funzione pubblica, è la seguente. Ma è ancora aperta, forse per poco tempo, se non è già chiusa, la delega per i correttivi al decreto 33. Allora, se hai a disposizione lo strumento legislativo, perché emani una circolare? Cioè, se hai ancora a disposizione lo strumento legislativo, perché non metti mano alla legge e introduci le cose che ritieni essenziali, invece che affidarti a uno strumento come la circolare che avrà una serie di limiti? Cioè, i contenuti sono buoni, la fonte si espone a essere caducata o disapplicata in sede di giudizio, a non essere recepita a livello regionale e locale, and so on. Quindi, da questo punto di vista, se gli strumenti ci sono, utilizziamoli. Chiudo. Le cose che vi ho raccontate, e ritorno su quello che ho detto all'inizio, è presto per fare una valutazione. Sono delle potenzialità. Intanto perché non sappiamo, io me ne dolgo, nel senso che vorrei saperlo, per esempio all'assessora Marzano sarei interessato a chiedere se il Comune di Roma vuole prestarsi a un'opera di monitoraggio vera, cioè vediamo come il Comune di Roma ha risposto sì, no, per capire quali tecniche argomentative ha utilizzato, proposta. Così questa l'abbiamo... No, poi, come dire, è una colla aperta che le amministrazioni volessero partecipare e io sarei molto contento. Soprattutto non sappiamo, e qui sono curioso di sapere che cosa, visto che c'è un magistrato amministrativo, cosa ne pensa lui, non sappiamo che valore daranno a queste indicazioni i giudici amministrativi. Cioè, se quello schema motivazionale che io ritengo le amministrazioni dovrebbero obbligatoriamente applicare ogni qualvolta ritengono di dover negare un accesso generalizzato, si tratta di capire se i giudici amministrativi e in quale misura riterranno che questo obbligo è vincolante per le amministrazioni, perché questo è decisivo. Perché se i giudici amministrativi cominceranno ad accontentarsi di motivazioni più brevi, di motivazioni sintetiche, infarcite di considerazioni che non hanno a che fare con lo schema che è evidenziato dalle linee guida, ma hanno a che fare con altri elementi e le considerano legittime, è chiaro che da questo punto di vista i margini di manovra per negare il diritto di accesso torneranno ad allargarsi. Per cui uno step dobbiamo ancora farlo, dobbiamo ancora vedere che cosa il giudice amministrativo pensa della vincolatività o meno delle linee guida e semmai anche delle indicazioni ulteriori che sono contenute nella adveniente circolare della funzione pubblica. Avrei un altro milione di cose da dire, ma mi fermo. Grazie.